E al microfono era dunque Luciano Ligabue, ha cantato Buonanotte all'Italia, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo mercoledì 2 giugno 2021, una scelta voluta anche perché oggi si festeggia la festa della Repubblica Italiana, una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia dunque ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. Una data simbolo, un momento particolare per tutti gli italiani a cui vorrei augurare una buona festa. Una buona festa all'ospite di oggi, un'amica del programma in lingua italiana. Si tratta di Rosita Ferrato, con noi per parlare del suo ultimo libro, un libro che parla della Tunisia, il cui titolo è La Tunisia, il titolo è Tunisia nascosta, Tunisi piuttosto città nascosta. Allora ci dirà perché questo titolo, ci dirà tante cose a proposito di questo ultimo suo lavoro. Rosita, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Murale. Buon pomeriggio agli ascoltatori, grazie di avermi invitata, sono sempre molto felice di essere con voi per questa nostra chiacchierata.
E sono sempre contento di averti dall'altra parte del microfono, augurando di averti un giorno o l'altro, come si faceva prima in diretta dallo studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Innanzitutto, Rosita, buona festa.
Grazie mille, buona festa a tutti gli italiani, anche a te e, insomma, e a chi ci ascolta.
Niente, nessun commento, non lo so.
Nessun commento, l'Italia in questo momento soffre un po', per cui insomma speriamo che ci sia la forza per risollevarsi e per festeggiare magari l'anno prossimo in un clima un pochino, in un'atmosfera un pochino più festosa, ecco. Quindi
Allora,
auguri all'Italia allora
auguri
noi.
all'Italia, a tutti gli italiani. Dicevo, Rosita, il libro di cui abbiamo parlato più volte è in vendita. È un libro che parla della Tunisia. Il titolo è, come detto prima, Tunisi, città nascosta. Perché questo titolo? Ci sono tante Tunisi in una o ci sarà qualcos'altro motivo, qualcos'altra ragione? Non lo so.
Allora, Tunisi, la città nascosta è il mio ultimo libro, lo si può trovare con Amazon, quindi lo si compra via Amazon, adesso probabilmente anche al Kitab del centro città qui a Tunisi, per cui questi sono i modi con cui si può trovare. Dunque, il titolo è stato un titolo molto, una ricerca del titolo abbastanza complessa, nel senso che col mio editore già da quando sono uscite le prime bozze abbiamo iniziato a cercare i titoli e non andavano mai bene. Quindi Tunisi, Città Segreta, I Tetti di Tunisi, I Gatti di Tunisi, no, non riuscivamo a trovare la quadra. Poi in realtà la figlia di una mia amica carissima ha trovato Tunisi, la città nascosta, che secondo me è un titolo molto azzeccato, un po' perché ha quel tocco di mistero che comunque per vendere un libro, per stuzzicare la curiosità del lettore va sempre bene. E poi secondo me è un titolo azzeccato anche perché io in queste pagine rivelo un po' qualcosa che può conoscere chi vive a Tunisi. Quindi le petite astuces, i piccoli segreti, gli angoli nascosti, degli episodi di vita quotidiana, dei piatti tipici, cioè alcuni dettagli che può conoscere chi comunque a Tunisi ci vive, a Tunisi, so, è felice di stare, io amo molto questa città, per cui ho cercato comunque di cogliere anche quei piccoli dettagli che comunque magari al viaggiatore distratto occasionale sfuggono, comunque insomma che fanno parte della quotidianità e possono essere interessanti sia per chi magari viene a farsi una vacanza di un'estate, una settimana, eccetera, sia magari per quei tunisini che possono dire: ah, ma vedi, ci vedono così, e quindi può essere anche simpatica come, come lettura per le persone del posto. Ecco.
Mm-hmm. In questo libro parli di come sei arrivata qui per la prima volta. È un libro un po' autobiografico?
Sì, assolutamente autobiografico. È un libro dove nell'introduzione appunto racconto un po' la magia di questa città, di come sono rimasta in questa città, di come sono arrivata. Io sono arrivata in realtà per lavoro, sono stata già 5-6 anni fa, era una prima volta una settimana, ma mi sono trovata immediatamente a casa. E quindi ho cercato un po' di un pretesto per tornare, ho sempre cercato il modo per tornare, infatti sono poi rientrata un'altra volta, poi ancora un'altra volta, poi sempre più spesso, sono tornata sempre più spesso fino a che adesso comunque sono praticamente diventata una tunisina. Mm-hmm. E l'ho detto giusto?
Sì, giustissimo. E poi c'è un altro lato di Rosita Ferrato, scrittrice ma anche fotografa, e un libro illustrato con delle bellissime foto. Immagino che sono opera tua.
Sì. Io ho tantissime foto, perché comunque negli anni ho fotografato veramente tanto, e quindi ho inserito le foto migliori nel libro. Poi in realtà io sono una donna della Medina, nel senso che io abito nella Medina, e quindi si parla molto, diciamo il mio viaggio ideale, il percorso di questo libro si snoda dalla Medina verso Ameno Bourguiba, eccetera, quindi c'è molto centro città. Però sì, tutte le foto sono mie, ci sono delle foto a colori nell'inserto centrale, per cui, e non solo, però ci sono anche dei bozzetti, dei disegni. Mm-hmm. Io che sono assolutamente egocentrica come tutti i giornalisti, mi piace molto che ci siano dei riferimenti diretti a me, per cui ci sono dei bozzetti fatti da Gabriele Scarafia, che è un giovane illustratore molto bravo della Scuola Internazionale di Fumetto di Torino, che mi ha ritratta in 6 o 7 situazioni, quindi all'Hammam, centro città, Bab Har, però ci sono sempre io, perché comunque mi sono divertita anche a farmi un po' ritrarre, e quindi ci sono le foto e ci sono i bozzetti.
Uh-huh. E, in questo libro, Rosita, si parla soprattutto della capitale. È una scelta che ti è stata imposta perché vivi qui, o ci sarà un'altra ragione? Non hai avuto tempo, modo di conoscere altri posti, altre città?
Guarda, io ho visitato la Tunisia abbastanza bene nella parte nord e un po' al centro, diciamo che sono arrivata fino a Gassà. Mm-hmm. Dopodiché l'anno scorso avevo pianificato un bellissimo viaggio per completare la mia conoscenza del paese, quindi vedere il deserto, il sud, eccetera, e per le ragioni che conosciamo purtroppo è saltato. Quindi io contavo comunque di visitare tutto il paese, scrivere di tutto il paese in un libro più che fosse proprio la Tunisia. E in realtà così non è stato, per cui mi sembrava più simpatico e più onesto anche concentrarsi su Tunisi, che è la città dove vivo e quella che forse amo di più. Poi in realtà nel libro ci sono anche alcune vite fuori porta, quindi c'è il Gem, c'è Madia, ci sono altre località, ma diciamo che sono un po', come dire, se vogliamo andarci a fare un weekend da Tunisi, prendiamo la macchina o prendiamo l'Ouage o quel che è, e andiamo a farci un giro in questi posti. Però probabilmente sì, ci potrà essere un altro libro più completo quando si riuscirà a viaggiare come si deve, e quindi potrò completare la mia conoscenza della Tunisia.
Uh-huh. Allora c'è tanta Medina, tanta vecchia città, e poi so che tu hai scelto di vivere in questa parte della capitale, e sono tanti gli italiani che vengono qui a vivere in Tunisia che scelgono la periferia nord. Tu hai fatto assolutamente il contrario, perché?
Ma io allora io prima di, diciamo, di installarmi in una casa ho girato un po' di quartieri che mi sono anche molto piaciuti. Sono stata in Nasra, Lawina, all'HAC, per cui ho vissuto magari, non so, una decina di giorni affittando appartamenti di qua e di là. Poi ho conosciuto questa casa dove sono attualmente, che è nella Medina, a Babhar, e me ne sono follemente innamorata, nel senso che ho capito che questo era veramente il mio posto. E quindi da quel momento lì io ho deciso di stare qui. Io tra l'altro sono in una posizione strategica perché sono anche molto vicina a Venu Burghiba, per cui ho proprio la città ai piedi di questa casa, e sono diventata un po' la Bint El Huma, la figlia del quartiere, quindi insomma mi sono trovata anche bene con le persone, mi sento molto protetta e quindi non potrei vivere altrove, ecco.
Tanta emozione nel libro Tunisi, la città nascosta, è una sorta di guida, direi.
Dunque, io l'ho definita una guida emozionale, nel senso che non è una guida tradizionale, come se ne trovano, dove ci sono.
Non è le guide du routard, come si dice in francese.
Esatto. E ci sono alcuni indirizzi che io ho amato, quindi io magari do un consiglio su un albergo specifico piuttosto che un ristorante, ma perché sono dei posti che io ho apprezzato particolarmente. Ma non si trova magari l'elenco con i prezzi, gli orari, eccetera. Ci sono appunto delle indicazioni per dormire, per mangiare, quelle che ho preferito. Ci sono dei racconti di vita quotidiana, ci sono delle indicazioni storiche, ovviamente, nel senso che soprattutto appunto nel centro ci sono magari la storia della cattedrale piuttosto che della moschea, per cui delle indicazioni storiche ci sono. E poi ci sono i miei racconti, ci sono delle mie esperienze, insomma, quindi è un misto tra una guida e un diario di viaggio e un reportage, quindi spesso c'è anche la mia parte giornalistica che emerge, in altri c'è più la scrittrice, per cui diciamo che la definizione di guida emozionale è un po' un insieme di tutto questo. Sono appunto foto, bozzetti, racconti, c'è un po' di tutto.
Comunque, Rosita, tutto questo non ci dice come è nata l'idea del libro?
Ma guarda, in realtà io sono una che scrive molto in giro. Io ho sempre nella borsa, come i reporter di una volta, la penna e un taccuino. Per cui io ogni tanto vedo, un po' come chi fotografa, come anch'io fotografo, vedo qualcosa che mi colpisce e devo segnarmelo, lo scrivo. Soprattutto i primi testi, in cui per me era tutto assolutamente nuovo, quindi c'era qualcosa che mi colpiva, mi interessava, i piccoli mestieri, le persone, degli atteggiamenti, qualunque cosa che fosse per me degna di nota, io lo annotavo. E quindi piano piano si è composto sono venute fuori tante pagine su tanti argomenti, quindi a un certo punto ho deciso che era il momento di mettere tutti insieme, aggiornarlo, rivederlo, aggiungere, togliere, eccetera, limare, ed è venuto fuori questo libro a cui devo dire sono particolarmente fiera, perché appunto, è il libro di casa mia, è del posto che amo, per cui mi piace molto, ecco.
È un lavoro di un detective, finalmente.
Ma sì, in qualche modo sì, perché comunque ci sono anche delle, appunto, i dettagli, le differenze, le piccole differenze che magari appunto per un tunisino sono la realtà, per un italiano sono curiosi, non so, come il taxi che ha la luce rossa quando è libero e la luce verde quando è occupato, che da noi è esattamente il contrario. Oppure, non so, il capucin, il direct, cioè il cappuccino che non è il capucin, insomma, ci sono queste piccole cose che all'inizio chiaramente mi avevano colpito, per cui ho messo tutti insieme ed è anche un lavoro di un detective, di un osservatore, anche di un fotografo, se vuoi.
E c'è dunque la Ferrato, che ha una collaborazione con il Corriere di Tunisi, nel Caffè dei Giornalisti, una partecipazione regolare con l'IFT, l'Atelier d'Écriture, e dunque questo ci dice più o meno come hai trovato il tempo per scrivere questo libro.
Non lo so, guarda, probabilmente trovo il tempo quando sono in giro, quando vado a farmi dei giri, quando sono al caffè. A me piace moltissimo scrivere al caffè, perché ovviamente non sono a casa, quindi non ho le incombenze della casa, i gatti, le persone, eccetera. Ho meno distrazione. E poi veramente io scrivo ovunque, forse scrivo ovunque tranne che in un posto chiuso, che in una casa o uno studio o una redazione. E quindi quando comunque sono libera, che devo liberare la mente, vado in giro, faccio delle passeggiate, magari prendo il taccuino, mi fermo e scrivo, e da lì in genere ci sono gli scritti migliori, sono quelli, perché comunque sono assolutamente privi di tanti pensieri, di tante incombenze, sono concentrata, sono più contenta anche di aver scoperto magari qualcosa di nuovo. Quindi il tempo lo trovo così, altrimenti sì, tra il lavoro e la quotidianità scrivere, che è il problema di tantissimi giornalisti, tra l'altro, tanti colleghi mi dicono: ma io non ho mai tempo di scrivere. E appunto, abbiamo un po' tutti lo stesso problema, però per me è quello, o al caffè o in giro.
E ti è capitato una o due volte di avere quello che si chiama, non so se dico bene, il sindrome del foglio bianco, cioè di non avere,
sì.
di non arrivare a scrivere quello che hai in mente?
Sì, a me capita moltissimo a casa. Io se mi impongo di scrivere, perché magari un pezzo, una scadenza, se me lo impongo faccio fatica, e invece appunto i pezzi migliori sono quelli che non sono programmati e arrivano così. Anche non so, stamattina mi è capitato un episodio, ero in giro, allora ho detto: mi fermo in un caffè, prendo un caffè, prendo il note, se lo scrivo subito, perché poi quando arriva a casa inevitabilmente non mi è passata mi è passato il momento, l'ispirazione, la voglia, ci sono altre cose, per cui diciamo il genio della scrittura, non il genio nel senso che insomma, la voglia di scrivere a me viene in giro.
Non so se è il momento di farlo o no, comunque, anche perché il libro è appena uscito. Non so se si può parlare di futuro, di progetti per il futuro, di altri libri, di altri obiettivi, o se è il momento di godersi questo libro aspettando che ci sia un altro.
Allora, guarda, tutte e due, nel senso che sicuramente è il momento di godersi il Tunisi, la città nascosta, perché è il momento, però io sto facendo una cosa molto interessante, che può interessare chi scrive, che è un corso di scrittura di romanzi gialli che si chiama Nozione di Tenebra, e che praticamente dà gli strumenti, questo è un corso online in italiano, che dà gli strumenti per scrivere un buon giallo, un buon romanzo, un buon poliziesco. Che è una cosa in realtà complicatissima, nel senso che ci vuole un manuale di criminologia, ci vuole un manuale di erboristeria, è più complicato di quello che sembra, ma è molto interessante. Questo per dirvi che il sogno futuro sarebbe quello di scrivere un buon giallo. Però devo cominciare proprio da capo. Devo cominciare da capo. Io sono una lettrice onnivora di gialli, però non ne ho mai scritto uno, ma sarebbe veramente il mio sogno questo. Quindi questo è il progetto.
Allora, Rosita Ferrato, giornalista, fotografa, tante altre cose, non so, con noi per parlare del suo libro Tunisi, la città nascosta. È il 2 giugno, l'estate sta arrivando, e tu sei piuttosto estate o inverno?
Ma qui sto bene in qualsiasi stagione, devo dire. Mi piace l'inverno perché è piovoso ma non è rigidissimo. Andrò sicuramente al mare, perché se al 2 giugno abbiamo già così caldo, potrebbe essere un'estate calda, ma comunque starò qua.
Niente, speriamo di averti qua in diretta la prossima volta per
Speriamo.
un'altra chiacchierata.
Me lo auguro veramente tanto.
È stato come al solito un piacere, Rosita. Dobbiamo lasciarci anche perché sono le 14:46. Vorrei salutare l'amico Faisal Halili, lato tecnico che ci ha tenuto compagnia, Sofien alla web e poi l'uomo della fama, Rosita.
Ecco, su questo mi trovi sempre impreparata.
E lo scopo è questo.
Esatto. Ah, dunque ci sarà una bella esposizione di fotografie, però io ancora penso a metà giugno al Club 421 di Rouen con due mie foto. Mi spiace non potervi dare più informazioni perché ancora non ho le date, però mi riprometto appena ci sarà la data esatta di comunicartelo e insomma comunque.
E insomma, niente, tante buone cose. Incrocio le dita per te, per il libro, in bocca al lupo e poi finiremo il programma in lingua italiana con Dolce Italia, un titolo interpretato da Eugenio Finardi. A presto, Rosita. Ciao.
A presto, grazie Murad, grazie a tutti.
Ciao
Ciao,
ciao.
arrivederci.
E niente, noi ci ritroveremo domani. Ciao a tutti.